Il professor Vincenzo Bonomo è ordinario di diritto internazionale alla Pontificia Università Lateranense. Da anni è osservatore privilegiato della politica internazionale. Ha partecipato, quale esperto, nelle delegazioni della Santa Sede alle riunioni dell'ONU, della FAO e dell'Organizzazione Mondiale del Commercio. Ha seguito sempre per la Santa Sede il lavoro della Conferenza Mondiale dei Diritti dell'Uomo. È autore di diversi libri, ricordiamo, tra gli ultimi, Cooperazione e Sviluppo, le regole internazionali. Il professore ci parlerà di un tema centrale nella giornata di oggi, che è quello della fraternità fra i popoli, utopia o speranza.
Parlare in questo contesto penso che sia la cosa più difficile. Perché? Perché credo che è stato detto tutto e il mio approccio così è un approccio volutamente accademico, quasi estraneo a chi ha potuto conoscere Chiara, però in questo momento io ho cercato di leggere quello che Chiara Lubich scrive e leggerlo alla luce della mia disciplina, delle relazioni internazionali, del diritto internazionale, e leggere soprattutto attraverso gli occhi di chi, credente o meno, si pone di fronte al fenomeno internazionale. Indipendentemente dal fatto che si possa credere in un Dio, si possa credere in qualche altra cosa. E lì ho scoperto, ecco, se devo essere così, dare una sintesi, normalmente le sintesi si fanno alla fine, però la do inizialmente, la laicità del messaggio. La laicità del messaggio che troviamo in questo brano, ecco, una parte riportata anche nel programma che tutti quanti abbiamo, Maria Regina dei Popoli, no? Che troviamo appunto negli scritti di Chiara Lubich, soprattutto perché c'è un tentativo di leggere in positivo la realtà delle relazioni internazionali. Se volessimo valutarlo dal punto di vista scientifico o accademico, dovremmo dire è un testo che offre una chiave di lettura per le relazioni internazionali, cosa non facile. Quasi da mettere come introduzione ad un libro di relazioni internazionali. Questo è il primo elemento che viene in evidenza. Poi ancora una metodologia per lo studio di questa disciplina. Una metodologia che affronta l'aspetto teorico e pratico allo stesso modo. I temi della guerra, il tema della fame. In questo brano c'è praticamente tutto ciò che oggi interessa ognuno di noi. Una posizione dottrinale anche originale. Perché? Perché fa perdere di vista, o meglio, leggiamola in positivo, ci fa acquistare la capacità di leggere i fatti internazionali. Molto spesso, oggi se ne parlava anche durante il pranzo, no? Come persone a volte siamo distanti da ciò che avviene a livello internazionale, diciamo quasi è qualcosa che non mi appartiene, in fondo cosa posso fare? Ci saranno i ministri, ci saranno i diplomatici, ci saranno i capi di Stato che fanno tutto ciò. Bene, Chiara ci dice, no, sono io singolarmente, io come comunità, io come popolo ad essere protagonista. Qui cambia la prospettiva metodologica delle relazioni internazionali. E qui bisogna sempre contestualizzare. Questo viene detto nel 1959. Oggi è abbastanza, non dico semplice, ma è abbastanza corrente dire ci sono gli stati, bene, ci sono i governi, ci sono anche i cosiddetti attori non statali che operano a livello internazionale. E qui pensiamo alle organizzazioni di volontariato, pensiamo alle grandi imprese multinazionali, pensiamo anche alle singole persone. Nel 59 credo che questo era lontanissimo, lontanissimo dalla percezione che anche gli addetti ai lavori, anche gli studiosi di questa disciplina avevano. Quindi lì non c'è soltanto l'aspetto profetico, c'è un aspetto, diremmo, di carattere dottrinale essenziale. E poi la proposta operativa. La proposta operativa perché? Perché il discorso, ciò che Chiara Lubich dice in questo testo, non è dobbiamo amarci, no, attenzione, è un salto di qualità, sono i popoli chiamati ad amarsi. Anche questo credo che sia dal punto di vista pratico qualcosa di non dico di non realizzabile, tutt'altro. Nel linguaggio delle relazioni internazionali si dice questa è una sfida, quindi né una speranza né un'utopia, una sfida, per dire qualcosa che se c'è una volontà è possibile realizzarlo. Quindi ecco, dal punto di vista accademico o scientifico il testo si presta a questa lettura. 50 anni sono passati, si è modificato il quadro delle relazioni internazionali. 1959, do soltanto un flash, eravamo nel pieno della guerra fredda. La contrapposizione del mondo era tra est e ovest. E non era una contrapposizione politica o una soltanto politica o economica, era piuttosto una contrapposizione ideologica. Oggi, se volessimo dire, il mondo è diviso, sì, ma le divisioni sono, sotto un certo aspetto, aumentate, non diminuite. Non c'è più un profilo ideologico che è predominante, ma c'è più di un profilo che è predominante. E ancora, si è modificato anche il contesto internazionale in senso tecnico. Oggi per noi europei è normale parlare di Europa, lì dove il concetto di Europa non è più un concetto geografico, ma è un concetto fatto di strutture, è un concetto fatto di regole, è un concetto fatto di tentativi per superare le contrapposizioni. Ecco, oggi per noi è una cosa normale. Mi limito al discorso Europa. Il discorso andrebbe immediatamente allargato. Chiara Lubich ci dà, dicevo prima, una chiave di lettura allora, e cioè i popoli protagonisti. Generalmente, quando noi parliamo dei fatti internazionali, ci riferiamo, dicevo prima, ai governi. Perché i popoli non hanno questa dimensione ancora oggi? Perché in fondo il popolo è considerato qualcosa che è sottoposto, qualcosa che è sottoposto a quel principio di sovranità. Principio di sovranità che significa la capacità di una struttura, chiamiamola governo, di fare delle regole, di imporle, di farle applicare, e poi anche capacità di relazionarsi con altre strutture analoghe, uguali. Chiara Lubich dice no, il discorso va fatto partire dal basso. Oggi nel linguaggio delle relazioni internazionali e non solo, nel linguaggio potremmo dire della politica e della politica internazionale, usiamo molto spesso il termine sussidiarietà. E cioè tutte le decisioni devono essere prese il più possibile a livello di cittadini. Chiara diceva questo nel 1959, cioè i popoli che si fanno protagonisti per un'avventura, finalizzata a che cosa? La pace, il superamento dei conflitti, e il superamento dei conflitti e la pace non sono qualcosa che si raggiungono semplicemente con delle intenzioni, sono qualcosa che si raggiungono attraverso degli atti, dei fatti, delle strutture concrete. Risolvere pacificamente un conflitto internazionale, oggi per noi anche qui è qualcosa che ci appartiene. Dovremmo dire che per certi aspetti il sogno di Chiara si è realizzato. C'è una frase che io avevo appuntato, no? Chiara dice: ogni popolo deve oltrepassare il proprio confine e guardare al di là. Credo che questo ormai è una realtà, non è un sogno. Qualche esempio: la comunicazione, l'internet, i sistemi che ci consentono di poter viaggiare. Cioè, oggi è impossibile per un popolo dire vivo all'interno del mio territorio. Anzi, paradossalmente, il momento in cui diciamo voglio vivere chiuso all'interno, è lì che riconosco che c'è una dimensione aperta al di fuori del mio territorio. Cioè qualcosa che avviene al di fuori del mio territorio e che mi condiziona. Chiara Lubich usa l'espressione della interdipendenza dei fatti e delle situazioni. Un discorso che poi svilupperà in più passaggi, ne ricordo soltanto due. Nel 1988, ad un congresso internazionale proprio sull'unità dei popoli, dove diede questa lettura positiva dell'interdipendenza, e ancora nel 97, parlando alle Nazioni Unite, ritorna sul tema dell'interdipendenza. Ecco, il guardare al di là. Questo non è soltanto una metodologia per coloro che fanno le relazioni internazionali, credo sia una metodologia, io la vedo per me. Di fronte ad una delle obiezioni che generalmente un docente di diritto internazionale si vede fare nella prima lezione, è dire: ma sì, lei ci viene ad insegnare delle cose, però qui noi abbiamo un mondo in cui il più forte fa le regole. Alla fine gli stati decidono liberamente come agire. È un'obiezione, io dico la verità, lì divento un po' impertinente, perché cerco di provocare questo tipo di reazione, no? Per poter dire: scusa, ma tu puoi fare qualcosa per cambiare? No. Guarda bene che forse puoi fare qualcosa. Puoi fare qualcosa nel senso che puoi dar vita ad una cultura delle relazioni internazionali che è in grado di non far prevalere il più forte, ma di far prevalere le regole. E qui è un problema di una coscienza che matura. Chiara Lubich ci dà questo tipo di lettura, una coscienza che deve maturare gradualmente in ognuno, in un gruppo. Non è qualcosa che viene dall'oggi al domani, è qualcosa che deve necessariamente passare attraverso quello che lei dice, l'espressione la utilizza alle Nazioni Unite, il sacrificio quotidiano. Poi lì lei aggiungerà: non c'è nessuna situazione che può verificarsi se non c'è la sofferenza, in una parola, la croce. L'aspetto interessante che troviamo anche nel testo del 22 di agosto, un riferimento continuo ad elementi religiosi, che porterebbero a dire: ma sa, in fondo chi ci crede può seguire questo tipo di lettura. Guardate, questo è un altro degli aspetti che io trovo interessante, cioè Chiara Lubich fa un discorso che è di carattere religioso, mai confessionale. Uno dei presupposti delle relazioni internazionali, cioè uno degli elementi essenziali, è quella che viene chiamata la aconfessionalità. Non c'è un diritto internazionale legato ad una religione, ma il diritto internazionale deve essere aconfessionale. Ma questo non vuol dire che l'elemento religioso va escluso. Perché? Perché la confessionalità, la traduco, la confessionalità significa contrapposizione, significa fondamentalismo, o può significare questo. La religione no, è qualcosa che cerca di trovare spazio per educare anche ad una dimensione che sia al di fuori dei confini di un paese. E in tutto il pensiero di Chiara Lubich, quel poco che io posso conoscere e che ho letto attraverso questi discorsi proiettati alla dimensione internazionale, c'è sempre un riferimento alla religione, mai come elemento di conflitto, perché religione mai vista come elemento di confessionalità. Questo credo che sia di grande attualità, anche perché oggi i conflitti sono diminuiti, è vero. Un altro dato che in un certo senso ci fa capire che quel sogno si può realizzare. I conflitti sono diminuiti, ma i conflitti che esistono sono di un'entità tale che è difficile risolverli. Perché? Ma risolvere un conflitto tra due stati per delimitare il confine o per sapere quali sono le acque territoriali in cui poter pescare è possibile. Risolvere un conflitto basato su due modi di vedere la stessa cosa è praticamente impossibile. E oggi i conflitti, anche qui sentiamo usare il termine di scontri di civiltà, no? Questa espressione che soprattutto dopo l'11 settembre del 2001 è tornata in evidenza, scontri di civiltà. Ecco, guardate, nel 59 Chiara dava una lettura degli scontri di civiltà di allora. E lo scontro di civiltà che lei individuava in questo testo era la guerra. Ma la guerra intesa non semplicemente come contrapposizione, come guerra combattuta, diciamo, ma come ideologia della guerra. Lei dice a un certo punto: da bambini ci hanno fatto credere, abbiamo studiato, che le guerre possono anche essere giuste. In realtà è un'ideologia della guerra. L'ideologia della guerra molto spesso oggi si lega ai temi degli scontri di civiltà. Trovare la guerra come lo strumento per, teoricamente, superare i conflitti. C'è un'apertura già nel discorso che viene fatto a Primiero, che poi ritroviamo esplicitata successivamente. Questo Chiara lo dirà in modo esplicito nel discorso alle Nazioni Unite. Occorre superare la categoria del nemico. Guardate, chi studia le relazioni internazionali, e negli anni 50 questa era un po' la teoria maggioritaria, tra l'altro, chi studia ancora oggi si ritrova di fronte ad una lettura, potremmo dire così, molto lineare. Le relazioni internazionali sono un alternarsi di pace e di guerra. Oggi diciamo di pace e di guerra, nel 59 si diceva di guerra e di pace. La pace era un'alternativa alla guerra. E l'elemento che costituisce dal punto di vista ideologico questo alternarsi è il nemico. Cioè il nemico è qualcosa che io debbo annientare per poter creare la condizione di pace. Chiara Lubick ci dice che va superata a tutti i livelli la categoria del nemico. Ora, la categoria del nemico non la si supera di fronte a due forze militari schierate nel campo. Non la si supera di fronte ad una guerra strutturata sulla base della deterrenza nucleare. La categoria del nemico la supero io personalmente, la superiamo tutti insieme come persone e di conseguenza la esportiamo sul piano delle relazioni internazionali. Il sindaco ha detto una cosa molto interessante, dice, noi, una comunità ha, io la traduco così, ha una sua dialettica. La dialettica è una delle cose più belle. Nel momento in cui viene meno una dialettica all'interno di una comunità, beh, evidentemente c'è l'appiattimento. Ci può essere poi anche, se vogliamo, la direzione comune, uso il termine direzione tra virgolette. Ma la dialettica non deve mai essere una contrapposizione che ci fa vedere l'altro come nemico. Ora, guardate, anche qui il passaggio è sussidiario. Mio piccolo cerchio, l'idea dei cerchi concentrici, tante volte Chiara Lubick la usa nei suoi discorsi, la troviamo nei suoi scritti. I cerchi concentrici, dal più piccolo al più grande. Quindi superare la categoria del nemico. Ancora, io sto andando avanti così per flash, va bene? Non per approfondimenti, anche se, così, devo dirlo perché la mettiamo come nota a piedi pagina, dal 25 di luglio non ho fatto altro che leggere ogni mattina questo testo, che pensavo di conoscere, la presunzione era enorme, pensavo di conoscere. E invece è venuto fuori che c'è veramente da strutturarci un corso di relazioni internazionali. Cioè io l'ho già strutturato, ve lo dico con molta franchezza. Perché c'è questa possibilità. Ancora, la dimensione antropologica che viene fuori dal testo. La persona al centro, ma non la persona isolata. Sì, da soli possiamo far tanto, ma a corpo possiamo far molto. E incidere a corpo nelle relazioni internazionali può essere un modo. Ecco l'idea del popolo. Il popolo non è un'aggregazione, non è semplicemente una massa di persone, ma il popolo è qualcosa, un insieme di persone che esprime una identità comune. Ecco l'idea, una identità comune, che è capace di confrontarsi con altri. Oggi una delle, se vogliamo, delle questioni più grosse, che una delle tante questioni, ecco, lo dico con quel minimo di esperienza fatta fino a giovedì scorso, per esempio, seguendo alcune riunioni alle Nazioni Unite, ritorna un problema di fondo, e cioè i rapporti tra gli stati, tra i nostri stati, perché poi non è che sono gli stati del pianeta Marte che hanno questi problemi, li hanno i nostri stati, quindi li abbiamo noi. I rapporti tra i nostri stati sono costruiti essenzialmente su un principio, che è il principio della reciprocità. Io faccio qualcosa se l'altro fa la stessa cosa. Controllo le frontiere di mare e di terra se l'altro fa la stessa cosa. Ecco la reciprocità. Bene, in Chiara Lubick troviamo una rilettura del principio della reciprocità, che non è più il fare qualcosa se l'altro fa la stessa cosa, ma è il fare. Trasportandolo su un piano diverso, ma anche qui contestualizzato, parlo del discorso fatto sull'unità dei popoli nel 1988, e dice, una persona e poi lo trasferisce sui popoli, sa amare se si sente amata. Qui c'è un senso della reciprocità che cambia. Non devo aspettare il comportamento dell'altro stato per operare. Ma l'altro era nei suoi confini, era nelle sue acque territoriali quello che è avvenuto, non è un mio problema, non posso aspettare l'altro. Di fronte ad un problema reale, da un problema concreto, io debbo agire per primo. Guardate, questa rilettura del principio di reciprocità diventa fondamentale non solo nei rapporti strettamente politici, ma nei rapporti, per esempio, di carattere economico, nei rapporti di carattere culturale, sul tema dei diritti fondamentali. Non posso chiedere, io rispetto i diritti di chi arriva da un altro paese soltanto se in quel paese vengono rispettati i diritti dei miei cittadini. Torneremo indietro di qualche secolo. Chiara nel 59 ci dà già la prospettiva diversa, no? Amare la patria altrui come la propria. Non dire amare la... avrebbe potuto dire tranquillamente amare la patria altrui, senza problemi. No, come la propria. Ecco il senso della reciprocità. E questo, guardate, tocca direttamente uno degli aspetti essenziali delle relazioni internazionali, il principio della reciprocità. Un altro elemento, anche qui parlo del dibattito in corso, il rapporto tra unità e diversità. Questi sono i termini che troviamo in Chiara Lubich. A livello internazionale dovremmo dire il rapporto tra universalità e particolarismi. Per il diritto internazionale questo è uno dei conflitti di maggior rilievo. Faccio un esempio concreto, i diritti fondamentali, i diritti umani. I diritti umani sono universali, però c'è qualcuno che dice no, i diritti umani vanno letti secondo le mie categorie. E lì nasce il conflitto. Conflitto evidente, guardate, non parlo di qualcosa che potrebbe avvenire, è il conflitto evidente. Leggere i diritti umani secondo le prospettive particolari. Attenzione, siamo di fronte ad una contrapposizione. Chiara Lubich tiene insieme unità e diversità. Perché? Perché l'unità non è la somma dei diversi. Non è una semplice somma dei diversi. L'unità è il condividere insieme qualcosa che ci unisce. E quindi la diversità viene apprezzata per quello che è. Nel 59 i diversi popoli, ognuno ha, abbiamo sentito prima, no? Ognuno ha una sua caratteristica. La caratteristica che lo rende capace di essere a fianco dell'altro, ma di fondersi con l'altro. Anche qui, tante volte quando diciamo le relazioni internazionali non mi appartengono come singolo, no, guardate, è lo stesso processo che può avvenire tra di noi, all'interno di una comunità. Si riesce a vivere insieme e a poter operare insieme se si condivide qualcosa, se si è qualcosa di unitario. In questo senso, la diversità non è qualcosa che ci deve spaventare. Oggi la diversità fa paura. Sul piano delle relazioni internazionali, parlare di diversità significa dover accettare che, per esempio, la donna va coperta dalla testa ai piedi. Perché? Perché è una lettura fatta secondo i canoni della diversità. Ora qui il problema non è dire ma voi sbagliate, io sto nel giusto. Il problema è un rapporto che va creato e va capito fino in fondo. Per arrivare a dire che la diversità non può spaventarmi. La diversità è qualcosa che mi appartiene. Dalla diversità io trovo ricchezza, a meno che la diversità non sia una ideologia. Se la diversità viene ideologizzata, vabbè, lì abbiamo chiuso sostanzialmente qualunque possibilità di contatto. Ma se la diversità è il modo per far venire fuori i diversi particolari, la diversità ha una sua ragion d'essere, che però necessariamente deve poi trovare una collocazione unitaria. Chiara Lubich dice... Ecco, ci dà tre indicazioni nel 59. Fare dell'umanità una famiglia, sembra poco, però se ci pensiamo è la realtà di oggi. Io tante volte mi accorgo che l'umanità è una famiglia di fronte al negativo che tocca l'umanità. La povertà estrema, uso il termine tecnico, esiste dappertutto. O l'estrema povertà esiste dappertutto. Non c'è un'area o una fascia dell'umanità che non sa cosa sia la povertà estrema. Quindi l'umanità è famiglia in negativo. L'umanità potrebbe essere famiglia anche in positivo. Ancora, coltivare la distinzione fra i popoli. La distinzione proprio intesa come particolarità che ogni popolo è in grado di portare. E poi lo splendore di ciascuno messo a servizio dell'altro. Guarda, qui ci sono i canoni della cooperazione internazionale, i canoni del cosiddetto aiuto pubblico allo sviluppo, che non è una semplice elemosina, ma è un qualcosa che fa emergere la diversità. In colui che riceve, io debbo essere in grado di trovare qualcosa. Colui che riceve deve potermi dare qualcosa. In termini diversi, magari, da quello che può essere un aiuto finanziario. Ma questo significa essere, amare la patria altrui come la propria. Quindi questo il passaggio ancora sulla diversità. E poi una serie di, anche qui, di indicazioni pratiche. Immolare il proprio io collettivo. Questa è una frase che a me ha sempre colpito, perché è, tra l'altro, l'io collettivo è virgolettato nel testo di Chiara. Guardate, questo è lo stesso procedimento che avviene, uso il termine procedimento, è tecnico, che avviene in ognuno di noi. Il momento in cui io cambio nel mio modo di essere, ripeto, indipendentemente dal credere o dal non credere, credere nell'uomo o non credere nell'uomo, credere in Dio o non credere in Dio, ma c'è un processo a cui io come persona sono chiamato, altrimenti non sarei persona. Bene, nel cambiare io devo anzitutto eliminare il mio io. E qui c'è da eliminare un io collettivo, che è l'io dei popoli. Quindi noi non solo esprimiamo, io non solo esprimo un io individuale, ma poi concorro anche ad esprimere un io collettivo. Debbo operare per eliminarlo. Questo, guardate, non significa semplicemente, dicevo prima, elemosina, carità, neanche solidarietà. Questo significa fraternità. Leggevo in questi giorni, così andiamo anche sull'attualità, no? L'ultima, dei commenti sull'ultima enciclica del Papa, in cui si parla della fraternità. E diceva, c'è un'innovazione perché la fraternità è utilizzata come principio, ancora, perché la fraternità è qualcosa di nuovo, la fraternità non è la solidarietà. La solidarietà unisce i diversi, mentre la fraternità unisce gli uguali. Guardate, questa intuizione c'è in Chiara già nel 59, è ripresa nell'88, anzi nel 1960 a Friburgo, è ripresa nell'88 ed è ripresa ancora alle Nazioni Unite nel 2007, nel 97. Quindi non solidarietà, ma fraternità. C'è qualcosa cui io trovo nell'altro una diversità che mi arricchisce, do all'altro la mia diversità e ci arricchiamo insieme. E da quel momento è possibile poter costruire qualcosa di diverso insieme, che non è né il mio né il suo, ma è qualcosa di diverso. Salto diverse cose. E vado nella parte che, guardate, qui parlo proprio da studioso delle relazioni internazionali, la parte in cui mi ritrovo di più nel testo di Chiara, la parte in cui parla di Maria come esempio. Dico mi ritrovo di più perché? Perché è la parte più laica del testo. Non c'è un reflusso devozionale, assolutamente. C'è un esempio, un'immagine di una persona reale e concreta, che è Maria. Maria che è stata madre, quindi c'è la continuità, oggi parliamo di sostenibilità rispetto alle generazioni future. Va bene? C'è Maria intesa come senso della giustizia. Tutti noi ricordiamo le parole del Magnificat. Maria è vista come colei che riesce a guardare agli ultimi, ai bisogni concreti. Penso all'episodio delle nozze di Cana. Ai bisogni concreti. Ecco, l'immagine che vi viene data da portare sulle relazioni internazionali è questa idea di Maria. E guardate, qui trovo anche la possibilità di dire, ma è qualcosa di concreto. Cioè, i popoli possono effettivamente operare. Perché? Perché hanno già un cliché, un'immagine, un sentiero. Cioè, questa capacità di donarsi all'altro, così, in modo assolutamente, senza aspettare un ritorno, ma allo stesso tempo un modo che non, di fronte al quale non può venir meno la giustizia, non possono venir meno le regole, ancora un modo che deve tenere conto anzitutto degli ultimi, dei bisogni concreti degli ultimi, soprattutto dei bisogni nascosti. E oggi nel mondo, guardate, i problemi reali sono i problemi nascosti, non sono quelli che conosciamo. Si parla tanto di conflitti, il problema non è il conflitto, non è la guerra, il problema reale, per esempio, sono i bambini soldato, così, qualche immagine. Sono i bambini soldato dell'Africa. È il problema reale, che va molto al di là dell'aspetto semplicemente legato alla guerra e al conflitto. Quindi, gli ultimi dimenticati. Ecco, questo credo che sia un po' il senso, almeno quello che io sono riuscito a cogliere. E chiaramente credo che ci sia possibilità di approfondire ulteriormente. Cioè, il senso di questa, non è un anniversario, ma se vogliamo, di quella che è stata una sfida lanciata 50 anni fa. E cioè, sono i popoli i protagonisti delle relazioni internazionali. Guardate, non è qualcosa di impossibile. Ecco, io qualche flash che ho cercato di dare mi fa capire che è possibile. Così, se volete, l'ultimo aspetto è, parlando del metodo, ecco, Chiara continuamente insiste sul dialogo. La spiritualità è una spiritualità fondata sul dialogo. Perché? Ecco, portandolo sul piano internazionale. Guardate, a dialogare non sono gli stati, a dialogare non sono le culture. Io ho paura quando a livello di Nazioni Unite, ho fatto un mese una riunione, anche qui penso che l'immagine serva molto di più. Le riunioni si svolgevano in una sala chiamata Alleanza delle Civiltà per il dialogo. Il dialogo non lo fanno le civiltà, il dialogo lo fanno le persone. Questo Chiara ce lo dice nel 59. Lo fanno le persone il dialogo. Quindi mettere insieme due culture e dire dialogate non vuol dire assolutamente niente. Mettere insieme persone diverse, popoli diversi, dialogate, ecco lì il passaggio concreto. Quindi questa idea di dialogo significa legarsi intorno a delle scelte essenziali. Tante volte Chiara ha utilizzato così un'immagine, l'immagine della regola d'oro, come espressione di un dialogo già in atto, già possibile. Non è un caso, chi di voi si reca nella sede delle Nazioni Unite a New York, se entra nella sala dell'Assemblea Generale, si vede incontro un mosaico sulla porta e ci sono persone vestite ognuno nella sua diversità di costumi e sotto c'è scritto la regola d'oro. Quindi, in un certo senso, è qualcosa che dal punto di vista operativo è possibile. Devo soltanto dirvi grazie, niente di più. E se mi permettete, visto che c'è anche un profilo istituzionale presente, così io lancio un'idea. Niente di più. Un'idea che è venuta fuori pensandoci oggi pomeriggio, sentendo soprattutto i rappresentanti delle istituzioni. Perché, ecco, se vogliamo ricordare in modo, come dire, continuativo, perché non pensare qui, nella Valle di Primiero, a quello che può essere un campo estivo, una scuola di formazione sull'unità tra i popoli? Una settimana. Che abbia poi un momento pubblico come quello che stiamo vivendo oggi pomeriggio, magari legato a delle istituzioni universitarie, come abbiamo visto anche l'Istituto Universitario Sofia, qualcosa che possa tenere qui 30-40 ragazzi, che qui, scusate, torna il professore, mi dovete scusare, ma credo che provenienti da tutto il mondo, che possano confrontarsi su queste tematiche in un modo interdisciplinare. Sarebbe, potrebbe essere così, una delle tante cose possibili. Grazie.
Grazie al professore.